Ambiente. Con gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati lo scorso settembre a New York e la conferenza mondiale di Parigi iniziata oggi, 30 novembre, il clima è al centro del dibattito internazionale. Ci stiamo per giocare l'ultima chance per salvaguardare il nostro pianeta. Lo scopo di Parigi è quello di concludere per la prima volta in oltre 20 anni di mediazione da parte delle Nazioni Unite un accordo vincolante e universale sul clima. Fissare un limite alle emissioni di gas a effetto serra per non superare i 2 gradi centigradi di riscaldamento nei prossimi anni. Questo dovrebbe arginare il moltiplicarsi di catastrofi naturali. In tutto il mondo si levano a gran voce le richieste per sollecitare l'accordo. Ammettiamo che si raggiunga finalmente un'intesa a Parigi, ma è davvero possibile per l'uomo controllare il riscaldamento globale? Paolo Ambrosetti, meteorologo.
Sì, sostanzialmente si può farlo, ci si basa su dei modelli, che sono dei modelli che simulano il comportamento dell'atmosfera e l'interazione anche con gli oceani, con le masse di ghiaccio, insomma sono dei modelli estremamente complessi. E cosa fanno? Aumentano concentrazioni di diversi gas dell'atmosfera e quindi simulano come potrebbe essere il clima, appunto, e con questo si riesce a fare dei scenari, diciamo, ecco, non bisogna prendere i 2 gradi come 2,000, ma è l'ordine di grandezza. Diciamo, c'è una buona probabilità di restare con una certa quantità di questi gas, di restare nei limiti che si sono prefissati.
Signor Ambrosetti, mettiamo che appunto si raggiunga questo accordo e che la temperatura non aumenti di oltre i 2 gradi centigradi. Questo che cosa comporterebbe per il pianeta? Comunque 2 gradi centigradi non sono pochi.
Sì, perché in effetti si parla tanto di cambiamenti climatici, ma i cambiamenti sono già in corso e le conseguenze sono estremamente importanti, perché in molte parti del globo ci sono stati dei cambiamenti soprattutto sul regime di precipitazioni, che sono diventate più erratiche, quindi ci sono anche delle zone che aumenta la desertificazione perché manca la precipitazione, sono aumentate in certe zone le precipitazioni intense, è aumentata la temperatura del mare, per cui ci sono i coralli, così. E non continuo perché la lista è molto lunga, quindi già adesso si vedono dei cambiamenti non da poco in molte parti del mondo, ecco, abbiamo il nostro ritiro dei ghiacciai per restare in Svizzera e così via, quindi le conseguenze sono molto importanti e sarebbero esacerbate se appunto la temperatura dovesse aumentare già 2 gradi, è già mica male, è già troppo direi, ma forse di più sarebbero le conseguenze veramente catastrofiche, soprattutto per certe parti del mondo.
Limitare il riscaldamento globale a 2 gradi centigradi da oggi fino al 2100. Per raggiungere questo obiettivo, gli esperti climatici stimano che le emissioni mondiali di gas a effetto serra devono essere ridotte dal 40 al 70% entro il 2050 e raggiungere l'emissione zero al più tardi entro fine secolo. Pochi gradi in più nei prossimi anni comportano un ulteriore ritiro dei ghiacciai, lo scioglimento delle calotte polari con l'aumento del livello dei mari fino a 6 metri e conseguenti inondazioni. La corrente nord-atlantica e quella del Golfo rallentano, distribuzione e quantità delle piogge si modificano, aumentano gli uragani. Il pH degli oceani si abbassa, l'acidificazione delle acque ha conseguenze devastanti per l'ecosistema marino, estinzione di circa il 35% di specie animali e vegetali. Questi effetti li stiamo in parte già osservando. Inutile dire che incidono anche sugli equilibri sociali, salutari ed economici della popolazione umana. In 4 miliardi e mezzo di anni di vita, la Terra ha mutato milioni di volte il suo clima e l'uomo non c'era, ma è bastato un secolo di industrie e tecnologie per accelerare un processo ciclico naturale. Di fronte all'evidenza di responsabilità, i paesi che per decenni hanno abusato e continuano ad abusare di un cosiddetto progresso tentano ora di riparare cercando tra loro degli accordi, conciliazioni che come unico ostacolo trovano il famigerato e solito profitto. E nel marasma di tentativi, gli stessi paesi portano a chi ancora non ha potuto godere del progresso insegnamenti su come raggiungerlo senza inquinare. Il clima è anche priorità della cooperazione allo sviluppo, tra necessità e paradossi. Ne parliamo tra poco.
L'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango perfino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, crimini contro la vita, li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora.
Dall'era industriale ad oggi, quindi diciamo per un buon secolo e mezzo, è stato l'uomo a modificare il clima, soprattutto tramite il ricorso alle energie non rinnovabili, quindi il ricorso alle energie fossili, carbone, petrolio e via dicendo, e quindi ha cambiato il clima provocandone il riscaldamento. Oggi l'uomo, nel senso di genere umano, è confrontato a questa realtà e deve cambiare se stesso, deve cambiare i propri modi di produzione, di consumo, di vita per essere, come si dice, ecocompatibile.
Andrea Ostinelli è addetto alla comunicazione della FOSIT, Federazione delle ONG della Svizzera Italiana. Parliamo di clima e parliamo di cooperazione allo sviluppo, perché tentare di contenere il surriscaldamento del pianeta entro i 2 gradi da qui al 2100 significa anche fare in modo che i paesi in via di sviluppo non avanzino sul nostro modello. Certo, pare ipocrita, abbiamo abusato per decenni, e ancora lo facciamo, di risorse ed energia senza curarci delle conseguenze. Anzi, lo abbiamo fatto a scapito di molti popoli che oggi diciamo di voler aiutare. E poi, voilà, ci accorgiamo che non possiamo permettere che anche loro seguano le nostre orme. Ma se da un lato tutto ciò è paradossale, dall'altro è necessario.
Baobab.
Andrea Ostinelli.
Sì, e questo è, dici bene, un aspetto molto delicato, nel senso che i paesi industrializzati non sono dei buoni pulpiti da cui fare questa predica, perché ovviamente noi ci siamo avvalsi come paesi industrializzati, per esempio, delle energie fossili, del petrolio e di quant'altro, e oggi andiamo a dire a dei paesi emergenti o dei paesi in via di sviluppo che non devono fare altrettanto. Quindi dobbiamo portarci, da un certo punto di vista, come cattivo esempio, quindi come percorso da non seguire. Dall'altro però abbiamo tutte le risorse tecnologiche per uno sviluppo ecocompatibile, cioè noi le abbiamo già sviluppate nel frattempo queste risorse e quindi dobbiamo condividerle. In questo senso la cooperazione è, da un certo punto di vista, in una posizione delicata, ma dall'altra anche in una posizione privilegiata, perché con i vari progetti di cooperazione già si possono diffondere, si possono impiantare degli stili di vita, degli stili di produzione che siano più rispettosi del clima di quanto non siano oggi o di quanto non siano stati nostri in un passato ancora recente.
Andrea, fammi capire con un esempio pratico. La FOSIT raggruppa oltre 60 ONG nella Svizzera italiana. Mettiamo che un ONG arriva da voi per qualche consiglio a dirvi: io vado in Burkina Faso, voglio fare un pozzo nel tal paese. Voi oggi, oltre a tutto il lavoro che da anni fate di sensibilizzazione sull'argomento, gli rendete attenti anche al fattore climatico, del tipo: sì, ok, un pozzo, ma
Certo, si tratta anche di fare un'opera di moltiplicazione, quindi di fare un'opera di informazione di tutti gli operatori. In realtà quello che noi soprattutto possiamo fare è facilitare il contatto tra le ONG della Svizzera italiana, ticinesi e cagionesi, che come spesso accade sono molto piccole, e gli esperti, perché comunque in Svizzera ci sono esperti, ci sono per esempio degli esperti alla DSC, Direzione dello Sviluppo e Cooperazione a Berna, ci sono dei consulenti molto preparati sul territorio svizzero, no? Quindi si tratta anche di permettere un trasferimento di know-how, di conoscenze, in modo tale che le ONG poi a loro volta possano integrarle e farsene portatrici nei rispettivi paesi di intervento.
Se dovessimo metterci nei panni di un abitante, che so, prendiamo sempre l'esempio emblematico del Burkina Faso del quale parlavamo prima, che si vede arrivare qualcuno dall'Europa o insomma, e che gli dice ok, allora adesso possiamo fare questo lavoro, però dobbiamo fare attenzione al clima, e gli fa tutto un discorso di questo genere, ma queste persone che non hanno appunto neanche l'acqua potabile, come prendono questo aspetto? Cioè loro, la sensibilità al clima, come farla passare? Loro che non hanno questa priorità come noi diciamo d'avere.
Certo, in realtà questa è una priorità su scala planetaria, appunto, e come tu giustamente metti in rilievo può essere difficile che sia percepita dovunque, però è chiaro che per esempio nell'Africa subsahariana, dove la desertificazione sta avanzando, gli effetti di questo cambiamento climatico sono tangibili, quindi lì da un certo punto di vista comunque c'è anche una realtà proprio geografica in mutamento che permette di concretizzare questo discorso, no? di renderlo tangibile. Più in generale direi che una cosa che è fondamentale nell'approccio che si deve avere in cooperazione è che non deve essere mai un approccio prescrittivo, cioè non si deve usare il verbo devi, c'è il verbo puoi, possiamo, no? Però ci deve essere una condivisione di valori e anche una condivisione di obiettivi. Quindi la prima tappa, se vuoi, non è tanto quella di procedere alla costruzione del pozzo, che magari pure può essere necessario, ma si tratta innanzitutto di condividere una diagnosi, diciamo così, sul fabbisogno, su quali sono i bisogni e le priorità locali. Quindi questo è un processo di lungo, no, di lungo respiro, non è qualche cosa che si fa nel giro di pochi mesi, e quindi spesso la cooperazione lascia delle tracce visibili, il pozzo, la scuola, il dispensario medico, ma in realtà lascia anche delle tracce molto meno visibili, ma che sono culturali e sono poi quelle più durature, quindi è un percorso di lungo periodo.
E a proposito di lungo periodo, quello che si chiede a gran voce a livello globale è che alla conferenza di Parigi si fissino finalmente dei limiti per le emissioni di CO2 per limitare entro i 2 gradi centigradi il surriscaldamento globale. In questa richiesta l'atteggiamento delle popolazioni in via di sviluppo quanto rientra proprio a livello di emissioni di CO2?
A questo punto abbiamo già eroso una buona parte di questo limite dei 2 gradi, no? Che rispetto all'era preindustriale un terzo e passa già ce lo siamo giocato, quindi il margine ormai è veramente stretto. Questo vuol dire che il tempo stringe e non si possono perseguire questi obiettivi senza un'implicazione assolutamente di tutti. Questo vuol dire di chi, come i paesi industrializzati, già se vuoi ha fatto man bassa del clima, e di chi invece, essendo in via di sviluppo, si riserva in certo qual modo il diritto ancora di attingere a questa leva. Il problema è che bisogna convincere tutti quanti, quindi anche coloro che non hanno attinto a questa risorsa, che non ci sono più margini per attingerla, perché siamo tutti sulla stessa barca, e se questa barca, che è il pianeta Terra, va a fondo perché il clima si surriscalda troppo, ne paghiamo fatalmente le conseguenze tutti. Cioè qua, con un riscaldamento che oltrepassa questo limite, secondo gli esperti, possono veramente succedere dei cataclismi, ma non solo ai poli, no? Dove abbiamo queste brutte immagini di orsi polari che ormai non hanno neanche più dove muoversi perché i ghiacci si sono sciolti e non hanno più di che procacciarsi il cibo, ma abbiamo anche, dobbiamo avere in testa anche delle immagini come magari gran parte di New York, di Londra e di Venezia che finiscono sott'acqua, non soltanto delle bellissime isole del Sud Pacifico, no? Quindi voglio dire, la sfida è veramente di portata epocale.
Se prendiamo quello che è stato registrato nei primi 10 mesi dell'anno, prendiamo le estrapolazioni a partire dalle previsioni, perché si fanno già delle previsioni anche mensili e anche stagionali per le prossime settimane e appunto fino ad arrivare alla fine dell'anno, ecco, già adesso abbiamo la quasi certezza, diciamo il 97-98% di probabilità, che anche da noi sarà l'anno più caldo mai registrato.
Paolo Ambrosetti, meteorologo. Quindi, in 150 anni circa di misurazioni, le temperature non sono mai state così alte. I negazionisti del global warming, tra i quali ci sono anche nomi illustri, ritengono irragionevole credere che il surriscaldamento terrestre possa essere influenzato dalle attività umane. Il pianeta da oltre 4 miliardi di anni muta e si autoregola secondo i suoi cicli e anzi saremmo in un periodo di raffreddamento. Dunque, non ci resta che basarci su un secolo e mezzo di dati? Sì, perché seppur misera in confronto alla storia della Terra, la nostra di storia si misura su una scala diversa, un lasso di tempo climatico che senza dubbio abbiamo influenzato con le nostre attività. La Terra saprà come regolare da sé anche questa faccenda, con o senza di noi. Ma se vogliamo mandare avanti la specie, dobbiamo modificare il nostro comportamento. Ambiente.